situazione stava assumendo proporzioni che diventavano abbastanza imbarazzanti per Israele. C'è stato un intervento chiaro da parte del governo che in maniera saggia ha ricondotto tutta la questione a quello che è il suo alveo naturale, cioè i rapporti bilaterali tra lo Stato e le chiese presenti nello Stato di Israele. Perché questo è il vero punto veramente sconcertante di quanto era accaduto, cioè un'iniziativa unilaterale di un sindaco che scavalca negoziati, trattative, discussioni anche su rapporti molto delicati che vanno avanti da tempo e non si capisce con quale autorità un sindaco intervenga in questo modo se non appunto con una mossa che nel clima di oggi di Gerusalemme diventa una mossa d'effetto per creare sostanzialmente tensioni.
Come era maturata questa protesta, appunto la chiusura per 3 giorni del Santo Sepolcro? Era stata una reazione delle chiese cristiane a questa decisione del sindaco di Gerusalemme?
Sì, beh, intanto va detto che era una reazione dopo che altre reazioni erano passate del tutto inosservate, cioè non è che è stata una reazione immediata. È dall'inizio di febbraio che si trascina questa ultima vicenda delle tasse municipali, che è poi solo l'ultimo tassello, insomma, di tutta una serie di altre misure che nel loro comunicato i tre leader religiosi spiegano. Ma comunque anche questa vicenda delle tasse municipali è stata sollevata all'inizio di febbraio. C'è stato un pronunciamento ufficiale dei capi delle chiese, ci sono state altre proteste ufficiali nei giorni scorsi delle comunità cristiane di Gerusalemme, quando hanno visto che la loro voce era del tutto inascoltata, cioè non aveva ricevuto alcuna risposta. Domenica c'è stata questa decisione clamorosa di sbarrare le porte del Santo Sepolcro con un intento abbastanza chiaro, insomma, quello di dare una rilevanza internazionale a questa vicenda, che poi è stata la chiave per arrivare a sbloccarla. Anche qui è una vicenda che va capita bene, perché non è semplicemente una difesa di privilegi, esenzioni fiscali, questioni storiche che si trascinano da tempo. Questo è un grido di dolore che ha a che fare con una comunità che vede minacciata la stessa propria sopravvivenza all'interno della città vecchia di Gerusalemme. Tanto per fare un esempio molto, molto pratico, si dice che Israele tasserebbe le attività commerciali e non i luoghi di culto delle chiese. Benissimo, però il confine può diventare anche molto labile. Ad esempio, la custodia francescana di Gerusalemme è proprietaria di 300 appartamenti all'interno della città vecchia che mette a disposizione gratuitamente delle famiglie cristiane che vivono a Gerusalemme. Questa è stata l'unica strada percorsa in questi anni, insomma, l'unica strada concreta per far sì che Gerusalemme non si svuotasse di cristiani. Oggi i cristiani a Gerusalemme sono al loro minimo storico, sono meno di 10.000, perché nella corsa a prendersi ogni pietra, ogni angolo, ogni pezzo di Gerusalemme, chi ha più soldi vince. E chi ha più soldi oggi a Gerusalemme, insomma, non ci vuole molto a capirlo che non sono i cristiani. Se andiamo a tassare con tasse, con arretrati di milioni di euro, quegli appartamenti lì, formalmente è una questione fiscale. Nella sostanza è un modo per buttare fuori i cristiani dalla città. E capite allora che la questione diventa un po' diversa. Quello che le chiese vogliono difendere è il volto plurale di Gerusalemme, il fatto che questa città mantenga la sua fisionomia in cui è una città santa per cristiani, ebrei e musulmani. È tutto quello che le chiese vogliono difendere. E fortunatamente pare che la discussione rientri in questi canoni, che sono i canoni normali, insomma, dei rapporti, in una realtà complessa come quella della Città Santa. Tutto è rientrato nella normalità della Città Santa, pur con le tensioni che rimangono, pur con un negoziato che adesso ricomincerà e di cui bisognerà vedere gli esiti, ma insomma la discussione su questa questione, che è comunque una questione complessa, è riportata, nella sua dimensione più naturale.